Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code SPOTIFY for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Vi anticipo che anche questa puntata di Gong sarà un po' funerea. Purtroppo diciamo che siamo in un periodo un po' delicato per il nostro settore e probabilmente in vista della chiusura del fiscale, l'anno fiscale per chi non lo sapesse si chiude per la maggior parte delle aziende il 31 di marzo, ci sono tante compagnie che sono un attimo in tempo di bilanci e se questi bilanci non sono positivi sono anche in tempo di tagli. Vi abbiamo raccontato dei tagli che sono arrivati a Supermassive, che sono arrivati in Sony, ma le cose non si fermano qui. Infatti oggi vi raccontiamo, colpevolmente in ritardo perché ieri non siamo riusciti a registrare la puntata, di una ristrutturazione, chiamiamola così, con un gentile ma triste eufemismo, che colpisce anche Electronic Arts.
Sì, Electronic Arts ha visto un taglio del 5% della sua forza lavoro, sono stati licenziati 700 dipendenti e ovviamente è una notizia che fa, come dire, continua nella rotta di trend ampiamente negativo che ha colpito il mercato nelle ultime settimane, negli ultimi mesi e anche nell'ultimo anno. Ricordiamo che nel 2023 erano stati tagliati poco più di 10.000 posti in tutta l'industria del gaming in un intero anno solare. Nel 2024 siamo partiti con quasi 8.000 tagli e quindi in due mesi praticamente siamo quasi arrivati a tutto quello che si era fatto nei precedenti 12. Chiaramente è una situazione di difficoltà e di crisi molto diffusa tra aziende diverse. In questo caso il taglio in Electronic Arts colpisce più studi, ma ci sono delle cose sicuramente interessanti da approfondire. La prima riguarda Respawn. Respawn sì. Stava lavorando ad un FPS single player dedicato a Star Wars che è stato ufficialmente cancellato prima ancora di essere annunciato nello specifico.
No, in realtà cioè, i lavori sul titolo erano stati annunciati nel 2022,
sì,
cioè
sì.
Era ufficiale che stessero
lavorando.
Stessero
facendolo, però non avevano mai annunciato il gioco davvero.
Esatto, a questo FPS, fra l'altro ci doveva lavorare sostanzialmente un team di veterani che avevano insomma sviluppato Medal of Honor, diversi Battlefront, pure qualcuno da The Force Unleashed che probabilmente avrebbe supervisionato, come posso dire, la licenza.
Possiamo dire che Star Wars, non voglio dire che porta un po' sfiga, però cioè, ha dei problemi produttivi come licenza. Cioè, mi viene da citare 1313, il progetto della Henning che doveva essere stile
sì.
Uncharted,
sì.
Il remake di Knights of the Old Republic, adesso questo. Cioè, è un franchise che ogni tanto ha veramente un po' di sfortuna a livello produttivo.
Assolutamente, io sono molto triste per la cancellazione di questo FPS perché per me Respawn è uno dei team che a livello insomma di sparatutto in prima persona si era distinta più di altri.
Cioè, Titanfall, ce l'avete sulla coscienza come il Dreamcast.
Assolutamente
questo, però,
sì.
Bisogna dirvelo.
Quindi avrei proprio voluto vedere la loro capacità di interpretare quel genere al servizio insomma di un titolo su licenza. Ma visto che stiamo parlando appunto di una licenza complessa, è giusto dire che parte della ristrutturazione di Electronic Arts, deriva proprio dalla volontà di smettere un pochino la produzione di titoli su licenza, di allontanarsi da quell'ambiente per focalizzarsi invece di più sulla creazione di IP su cui possono avere evidentemente controllo creativo, comunicativo e non solo. Insomma, secondo loro il futuro di Electronic Arts passa anche dalla creazione di universi, di mondi su cui insomma poi possono vantare più diritti, insomma, più diciamo. Diritti.
Sì, è assolutamente tutto vero. Aggiungo anche che per quanto riguarda Respawn si è detto che lo studio continuerà ovviamente a lavorare su Apex Legends, che continua invece ad andare tutto sommato bene, e sul franchise di Jedi, che dopo Fallen Order e Survivor chiaramente continuerà. Il punto è che forse viene data a Zampella e ai soci, diciamo, meno libertà magari di provare a fare cose diverse. Un'altra notizia confermata da Electronic Arts riguardo a tutti questi licenziamenti è la chiusura di Ridgeline Games, che era uno studio fondato nel 2021 per lavorare a un gioco single player di Battlefield, e stavano appunto lavorando ad una campagna narrativa, non si sa bene legata a quale progetto, ma appunto all'interno di quel franchise. Chiuso completamente lo studio, tagliato esattamente come ha fatto Sony con London Studio. Di nuovo, è una ristrutturazione molto pesante che tocca tante persone diverse e che in parte, come stavi dicendo tu, anche reindirizza il corso certo. del publisher stesso, perché secondo me la notizia importante è che EA comunque, al di là degli EA Originals, ovviamente di FIFA e di altri nomi grossi, stava puntando tanto sui giochi su licenza. Il fatto che non lo faccia più è un cambiamento potente, diciamo, all'orizzonte, però lo fa nel frattempo passando da una strada che è fatta di licenziamenti.
If you're an athlete, you know the greatest motivator of all is the fear of letting your teammates down. After all, a team is only as good as its weakest link. So you owe it to those wearing the same jersey as you to be your best every time you step on the field. That's why there's no vape in team. When you vape, you can expose your lungs to toxic chemicals that can damage your lungs. If you're a step behind, the team's a step behind. Brought to you by The Real Cost and the FDA.
Secondo me comunque anche la notizia della chiusura di Ridgeline Games apre degli spunti, perché io qui ci vedo insomma un passo indietro in quella operazione invece di grande rilancio del franchise di Battlefield, che avrebbe dovuto trasformarsi quasi in una piattaforma, sì, andando ad includere esperienze multiplayer, esperienze vero, single player narrative. Evidentemente anche qui hanno deciso di fare completamente marcia indietro. Anche il futuro di Battlefield per me è abbastanza incerto, in un momento in cui sappiamo benissimo che pure i titoli multiplayer competitivi, cooperativi, faticano un pochino a trovare un loro spazio e soprattutto a trovare e mantenere un loro pubblico.
E gli FPS sono in calo in generale, cioè esatto, proprio l'FPS alla Battlefield non è più rappresentativo dello spirito del tempo. Sì, sicuramente ci stavano provando, perché il fatto, sì, che avessero certo, creato uno studio apposta per fare la componente single player fa capire, sono d'accordo con te, che probabilmente pensavano di fare un hub tipo Assassin's Creed Infinity come
totalmente
cosa. Ma qui evidentemente sì, hanno fatto marcia indietro, e chissà che cosa ne sarà più in generale magari del progetto. Ecco, magari preferiscono concentrarsi su Apex, che già hanno e che sanno di essere, cioè sanno essere una fonte più sicura, diciamo, di guadagni. Non lo so, è sicuro che le difficoltà del settore continuano a esistere. Non mi ricordo se vi avevamo raccontato anche in Gong della chiusura di Gute Fabrik, che è invece un piccolo team indipendente tedesco che ha annunciato di aver smesso sostanzialmente di sviluppare giochi per il futuro a fronte di difficoltà di trovare finanziamenti per i loro nuovi progetti. Sono quelli di Mutazione e Salsi Chronicles, quindi è davvero una crisi che va dal gigante, dal titano Electronic Arts, a dimensioni decisamente più piccole e indipendenti come quella di Die Gute Fabrik. A proposito di questa un po' crisi, pure un po' filosofica direi, sì, del mercato, è intervenuto anche Neil Druckmann, che ha concesso un'intervista da cui sono emerse degli spunti secondo me molto interessanti. La usiamo questa come seconda notizia di tre oggi. In particolare il titolo, diciamo, cioè la dichiarazione che ha fatto appunto rumore, che è stata inserita in tanti titoli, è che Druckmann ha detto di sentire di non avere tanti altri giochi, diciamo, come frecce al suo arco per il futuro, un po' come Tarantino, no? Che dice, non faccio più di 10 film. Anche Druckmann dice, mi restano pochi altri blockbuster da, sì, realizzare.
Secondo me proprio le sue dichiarazioni possono essere lette anche per capire che cosa lo sviluppo di un AAA con le spalle molto larghe e con tante aspettative determina dal punto di vista proprio psicologico in chi lavora a quel tipo di progetti. Perché lui dice chiaramente: non mi vedo continuare a lavorare a giochi su questa scala per lungo tempo. Semplicemente è un tipo di lavoro che ti prende tanto, richiede molto, è molto stressante anche solo gestire così tante persone e lavorare anche a stretto contatto con altri team, insomma, che magari ti supportano dal punto di vista produttivo o creativo. Semplicemente sto entrando in una nuova fase della vita in cui ci sono altre priorità oltre al successo professionale. Una delle sue priorità sarà la figlia, che ha 13 anni, e lui dice proprio: mi sento che il mio lavoro mi abbia rubato del tempo con lei, mi stia togliendo del tempo che avrei voluto invece dedicare, insomma, a quel rapporto. E quindi probabilmente, insomma, è in dirittura d'arrivo un cambiamento. Devo dire che ci sono altri creativi che questo cambiamento l'hanno già fatto, sempre guardando a Naughty Dog, basta vedere Bruce Straley, certo, che se n'era andato credo dopo Uncharted 4 e che di recente aveva annunciato l'apertura di un nuovo team proprio dedicato a progetti su scala ridotta. Evidentemente, insomma, è lampante che queste grandi produzioni AAA un pochino ti consumano. Fra l'altro è molto bello anche l'analisi che lui fa dello sviluppo di Uncharted 2,
sì,
raccontando come è cambiato proprio l'approccio filosofico e psicologico del team. Dice: Uncharted 2 è stato un gioco di grandissimo successo, ci ha permesso di fare un sacco di soldi e ci ha permesso di far contenta Sony e quindi poi di avviare una nuova fase del team di sviluppo. Però quel successo, forse, diciamo, che non era così atteso anticipatamente, l'abbiamo sviluppato con un po' di grande entusiasmo, sì, con grande incoscienza, anche lavorando fino a tardi, trovandoci con il team a giocare al multiplayer. Sapevamo che stavamo facendo qualcosa di grosso, ma non sentivamo il peso delle aspettative, perché quelle aspettative non c'erano, probabilmente.
Invece, sì, per dice esempio, che Uncharted 1 comunque gli aveva permesso di fare il 2 perché aveva, certo, recuperato soldi, ma sapevano anche loro che Uncharted 1 non era un capolavoro, e quindi dice: abbiamo lavorato al 2 consapevoli che stavamo invece facendo una roba che era infinitamente, certo, migliore del primo, ma il pubblico non lo sapeva, la stessa Sony probabilmente non se n'era ancora resa conto, e quindi hanno lavorato di fatto a un gioco AAA che ha fatto la storia del medium, ma in una condizione, diciamo, anche un po' mentale oltre che proprio produttiva, che gli ha permesso di vivere quello che definisce il momento migliore della sua vita come creativo. E poi dice: da lì in poi invece, quando abbiamo pubblicato questo gioco che effettivamente ha fatto il botto e ci ha fatti diventare la Naughty Dog che sono ora, è diventato sempre tutto più difficile, più stressante, più pieno di responsabilità, e quindi dice: questa cosa mi soffoca e mi sta creando un po' di problemi. Fa il parallelismo lui stesso con Tarantino, dice: voglio vedere se farà effettivamente 10 film e se soprattutto, finito il decimo film, avrà la forza di smettere di, come dire, esprimere questa sua vena creativa, o se si dedicherà per esempio alla televisione, ad altro, a cose più piccole. E lui stesso dice: io non è che non voglio più fare cose, cioè non voglio più fare i giochi con questo modello qui, ma l'idea magari di scalare marcia, fare un passo indietro, dedicarmi a produzioni più piccole, più gestibili e come dire, capaci magari di monopolizzare anche per meno anni, no? Il tempo, certo, la vita delle persone, potrebbe essere la sua strada.
Ecco, diciamo che chi cerca comunque di razionalizzare anche tutta questa fase di grande crisi del mercato, secondo me deve passare anche da queste dichiarazioni. Evidentemente c'è sicuramente un aspetto economico, c'è sicuramente un aspetto produttivo, ma c'è anche un aspetto umano e psicologico che non può essere tenuto in secondo piano.
Assolutamente. Sai chi mi ha fatto anche delle dichiarazioni simili? Oltre, vabbè, ovviamente, all'epoca, per esempio, a Ken Levine, che sta tornando, certo, tornerà in futuro con Judas, ma che ha abbandonato Bioshock 2K, eccetera. C'è un altro creativo che abbiamo intervistato alla Milan Games Week, e c'è l'intervista su YouTube, che è Patrice Desilets. Se volete andare a recuperarvi il video di quell'intervista, Desilets parla anche a tratti della stessa identica cosa, ovvero, sì, di quando lui ha fatto, ormai diversi anni fa, una decina di anni fa, un passo indietro rispetto ai cicli di produzione che erano, diciamo, monumentali, ma mai come quelli di oggi, perché già si era stufato un po' dell'ingranaggio dei AAA e, fondando Panache, ha provato a creare un po' un'alternativa anche sul modello un po' di Ninja Theory, cioè di fare il gioco che è a metà strada tra l'indie e la roba gigantesca. Recuperatela, perché la trovate sul nostro canale YouTube, è un contenuto che abbiamo appena pubblicato, e quindi se vi va potete ascoltare anche quello.
L'ultima notizia di questa puntata riguarda di nuovo questa grande operazione di ristrutturazione, ma per fortuna del mercato intero, diciamo così, ma per fortuna non si parla di licenziamenti, anzi si parla di un team che riconquista la sua indipendenza, o quasi. Mi riferisco a Toys for Bob, che era stato acquisito da Activision addirittura nel 2005, e poi è stato il team che ha contribuito al lancio di Skylanders, quindi al grande successo di quel Toys to Life, che è stato davvero a suo modo rivoluzionario in una certa, un certo momento storico di,
guarda,
questo mercato.
Una stagione in cui secondo me loro hanno fatto e hanno fatto fare tantissimi soldi.
Sì, assolutamente. Dopo il team aveva lavorato a Crash Bandicoot, al rilancio di Spyro, quindi insomma sempre rimanendo in ambito mascotte videoludiche.
Sì.
Ultimamente era stato invece spedito a fare da team di supporto a Call of Duty. Fatto sta che, insomma, visto che era un team interno Activision, era stato acquisito da Microsoft con l'acquisizione di cui sicuramente avrete sentito parlare. Adesso invece negozia la sua indipendenza, torna a essere un team libero.
È una notizia che francamente è arrivata come un fulmine a ciel sereno ieri e che non mi aspettavo. Un comunicato stampa direttamente della stessa Toys for Bob in cui dicono: siamo tornati indipendenti. Questa cosa fa abbastanza rumore, ripeto, sicuramente molto meglio una notizia del genere che hanno chiuso Toys for Bob,
certo,
che poteva anche essere un po' nell'aria come nelle ipotesi di ristrutturazioni che avevano colpito qualche settimana fa anche la stessa Microsoft. Loro fanno capire benissimo che è una questione, un po' come stavamo dicendo prima per Neil Druckmann, davvero di voglia e di fare cose diverse, di tornare forse ad uno sviluppo più piccolo e più genuino di qualcosa di indipendente. Dicono che stanno lavorando già ad un progetto, e sicuramente il fatto che li avessero messi come, diciamo, supporto a Warzone non era certo quello che loro intendevano fare, e si sentivano sicuramente poco motivati, diciamo, a continuare su quella strada lì. È vero che Crash Bandicoot 4, per esempio, è un gioco di assoluto valore, ma che forse non ha venduto quanto speravano, e magari anche quello gli ha messo in una posizione un pochino difficile. Probabilmente anche in questo caso abbassare un po' i toni, scalare marcia, dedicarsi a delle produzioni più piccoline. Guarda, io quando ieri leggevo il comunicato ho istantaneamente pensato a Penny's Big Breakaway, che è molto anni 90, molto più piccino, con una scala proprio diversa, e ho pensato che potessero dedicarsi a qualcosa di simile, magari creandosi una mascotte nuova, magari recuperando ovviamente Crash, anche perché il punto, ed è,
esatto,
forse il passaggio un po' più strano che ho trovato nel comunicato, loro dicono: siamo diventati indipendenti, ringraziano Activision e ringraziano anche Microsoft, e poi aggiungono una carezza ulteriore, diciamo, al colosso di Redmond, dicendo: con Microsoft comunque stiamo parlando insieme anche ad altri, non abbiamo niente da dichiarare, però abbiamo un bel rapporto con loro e chissà, sembra un po' un se sorrose fioriranno.
Ma sì, secondo me in realtà questa dichiarazione è facile da spiegare, nel senso che non penso che Microsoft voglia abbandonare del tutto Crash Bandicoot e magari neanche Spyro come IP che si è acquistata,
sì,
da Activision. Fra l'altro, in tema di Crash Bandicoot c'è anche da dire che Crash Team Rumble, insomma il titolo multiplayer, non riceverà più aggiornamenti a partire sostanzialmente da marzo.
Sì, ne manca uno e poi da lì,
esatto,
in poi finisce.
Quindi,
chi l'avrebbe,
diciamo,
mai detto,
esatto,
che andava male.
Diciamo un altro titolo Game as a Service, multiplayer, che viene assolutamente accantonato. Però dicevo, non credo che Microsoft voglia abbandonare Crash Bandicoot. Nel caso in cui volesse mai sviluppare un Crash Bandicoot 5, penso che sarà abbastanza automatico andare a chiedere supporto a Toys for Bob, che in quel caso potrebbe fungere da second party sostanzialmente. D'altro canto, avere un'indipendenza ti permette anche di rifiutare categoricamente magari la richiesta di lavorare su Call of Duty come team di supporto,
certo,
perché non è quello che vuoi fare, e quindi magari una parte del team continuerà a portare insieme a Microsoft avanti i lavori su Crash, su Spyro, su qualcos'altro, e una parte del team si dedicherà a progetti che possano essere solo loro, magari un pochino più piccolini, proprio nel taglio che tu opportunamente identificavi, quello di Penny's Big Breakaway.
O magari semplicemente stanno facendo una cosa più piccina e Microsoft gliela pubblica. Cioè,
ah,
potrebbe,
certo,
essere interessante per Microsoft fare un test e magari scalare. Cioè il discorso anche di prima, no? Che facciamo una puntata un po' ad anello. Se si accorgono che un progettino più piccolo, fatto bene, cazzuto il giusto, può vendere, magari gli dicono come successiva continuazione, fate un Crash che magari non ha le ambizioni di Crash 4, ma è un progetto più, una volta l'avremmo definito da Live Arcade, e che magari può funzionare bene, lo fai in meno tempo, lo fai con meno soldi, lo gestisci, lo pubblichi in fretta e allè. Cioè, potrebbe essere quella una chiave. Ultimissima cosa anche al volo, perché abbiamo parlato di un team che ha riacquisito, diciamo, un po' il controllo su se stesso. Questa è un'indiscrezione, non è un rumor, ma arriva da Bloomberg, e in chiusura vogliamo parlarvi anche del fatto che Saber Interactive, lo sviluppatore di Warhammer 40.000 Space Marine 2 e anche del gioco che abbiamo citato prima, ovvero il remake di Knights of the Republic, pare sia in procinto di liberarsi dal colosso Embracer, che anche quello ha visto tantissimi tagli e delle operazioni certo non esattamente a fuoco. Si vocifera di 500 milioni pagati per riacquisire sostanzialmente il controllo, che poi diventerà di fatto privato. Vedremo che cosa succederà, però diciamo che se il trend diventa quello di magari studi che capiscono di avere del potenziale e provano a reggersi sulle loro gambe invece di entrare in questi colossi che poi quando hanno problemi tagliano senza guardare troppo, potrebbe non essere una cattiva strada.
No, assolutamente, infatti io credo che adesso assisteremo anche alla stagione dello
Fuggi,
dello scorporamento aziendale, cioè sì. Chi aveva provato a crescere trasformandosi veramente in un colosso produttivo adesso probabilmente riuscirà a negoziare magari delle operazioni di questo tipo, piuttosto che invece chiudere e tagliare completamente, insomma, dei team. E comunque sarebbe meglio, perché insomma, segno di un mercato un pochino più sano.
Sì, e che ci prova. Esatto. Sono sicuramente dei cambiamenti di cui vi terremo traccia nel corso dei prossimi mesi, speriamo anche dei prossimi anni. Con Gong l'appuntamento per questa settimana si conclude qui, ci sentiamo sicuramente settimana prossima. Grazie a tutti, buon weekend, ciao.